Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici, l'ascolto, ben trovati. Luca Collodi vi saluta. L'aldilà della notizia di oggi, dedicato all'incontro che ieri il Papa, Papa Benedetto, ha avuto con il collegio dei postulatori di cause di beatificazione e canonizzazione. Noi andremo ad ascoltare proprio più avanti il Papa in un passaggio centrale di questa sua riflessione sui santi. E il Papa, sempre ieri, ha ricevuto in udienza privata il cardinale Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, andando a promulgare, autorizzando la promulgazione di decreti, alcuni decreti. Tra gli altri c'è quello delle virtù eroiche della serva di Dio Antonia Meo, detta Nennolina, una bambina morta a Roma all'età di 7 anni, nata nel dicembre del 1930 e morta il 3 luglio del 1937. Noi, prendendo lo spunto proprio da questa riflessione del Papa ai postulatori di cause di beatificazione e canonizzazione, vogliamo approfondire in questa prima parte di Al di là della notizia proprio la figura di Antonia Meo, detta Nennolina. E per questo io saluto in studio il collega Amedeo Lo Monaco.
Buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è tra i decreti del Papa che riconoscono le virtù eroiche di 8 servi e di Dio c'è anche la storia della piccola Antonietta Meo, conosciuta con il nome appunto di Nennolina. Potrebbe essere la più giovane santa non martire della storia della Chiesa. La storia di Antonietta Meo, conosciuta appunto col nome di Nennolina, che è sepolta nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e Roma, è la storia dell'azione della grazia. Infatti non si può spiegare diversamente una serenità d'animo, quella di Nennolina, davanti a grandi e indicibili sofferenze, se non attraverso particolari doni da parte della grazia. Antonietta infatti da bambina, in seguito ad un bruttissimo male, ha dovuto affrontare la drammatica esperienza dell'amputazione della gamba, eppure il suo esempio di fede sempre altissimo è stato una costante nel dolore e nell'avvicinarsi della morte. Quello che più emerge nella sua breve vita è il valore che ha dato alla sofferenza, un plus valore. Ha donato infatti la sofferenza al Signore per la salvezza dei peccatori e per la salvezza del mondo. Nella sua biografia questo soffrire, questo offrire, quindi uno scambio proprio fra sofferenza e offerta, è un po' la pietra miliare, il punto di riferimento costante che oggi Nennolina ci lascia. Ma per avere maggiori informazioni su questa breve e straordinaria vita di Nennolina, ascoltiamo padre Piersandro Vansan, gesuita di civiltà cattolica, censore teologo della commissione per la causa di beatificazione di Antonietta Meo, detta appunto Nennolina. Ascoltiamo.
Antonietta Meo, detta Nennolina, è nata a Roma il 15 dicembre 1930. Fin da piccola ha avuto, sia in famiglia innanzitutto, sia poi in parrocchia e nell'azione cattolica, era infatti fra le piccolissime dell'azione cattolica, poi diventò anche beniamina. Questa bimba, cresciuta a Roma, ha potuto realizzare in modo incredibile dal punto di vista umano una tale immedesimazione mistica con Gesù crocifisso. Infatti questa bimba ha avuto una via crucis non indifferente. Infatti, in seguito a un sarcoma osseo, a 5 anni e mezzo, e fu amputata la gambina sinistra. E questa sofferenza, umanamente terrificante, lei l'offrì e la sublimò soffrendo con Gesù in croce. Infatti, quando fu amputata la gambina al Calvary Hospital, lei si faceva poi spingere in carrozzella nella cappella di questo ospedale, allora tenuto dalle sister irlandesi, e si metteva davanti alla grande riproduzione del Calvario che c'è tuttora sull'altare maggiore di questa cappella e contemplava Gesù in croce e offriva le sue sofferenze unite a quelle di Gesù per la salvezza dei peccatori, di tutti quanti. Quindi da questo punto di vista la bimba è un esemplare più unico che raro, direi, data la sua giovanissima età, del plus valore della sofferenza che lei, identificandosi con Gesù in croce, offre per la salvezza del mondo.
E poi le lettere di Nennolina rivolte a Gesù, alla Madonna e allo Spirito Santo costituiscono l'itinerario mistico della sua brevissima vita. Padre, dalla semplicità della forma emerge quindi una profondità spirituale, specchio fedele dei suoi sentimenti?
Infatti queste letterine furono decisive anche nel processo di beatificazione. Queste letterine lei cominciò a dettarle alla mamma addirittura a 5 anni. Alla sera in cucina, mentre la mamma riordinava eccetera, la bimba, ne abbiamo più di 150, cominciò a dettare queste letterine, una a Gesù piccolo, Gesù grande, Gesù crocifisso, poi giustamente alla Madonnina, poi all'Angelo Custode, poi a Dio Padre, poi allo Spirito Santo, poi alla Santissima Trinità. E queste letterine che la mamma scriveva sotto dettatura della bimba lì in cucina su un pezzo di carta che capitava sotto mano e che per fortuna teneva poi di un cassetto e che poi per fortuna sono state recuperate ed edite, è una bella pubblicazione della libreria editrice vaticana, queste letterine costituiscono proprio un po' la sua spiritualità di immedesimazione, prima con Gesù bambino, con Gesù ragazzino, con Gesù che gioca, con Gesù che salta come lei, e poi piano piano con Gesù sofferente, con Gesù in croce, e lì raggiunge la vetta della sua immedesimazione mistica, tanto che giustamente è immortalata nel dizionario dei mistici, anche quello edito dalla libreria editrice vaticana. Fra i grandi mistici troviamo anche la voce di Nennolina come la più piccola, ma non certamente la meno esemplare grande mistica dei nostri tempi.
Come lei già ha detto, padre, in una lettera Nennolina dice di voler offrire la propria gamba a Gesù per la conversione dei peccatori. Quale valore della sofferenza si scorge nella breve vita di Nennolina?
Ecco, questo è molto molto importante, perché nella breve vita di Nennolina lei, proprio questa immedesimazione con Gesù che soffre per la salvezza nostra, lei si identifica, e quando le viene amputata la gambina 5 anni e mezzo, abbiamo poi le testimonianze, e lo troviamo anche nel diario della mamma, altro capolavoro di spiritualità, troviamo che la bimba nel 36, nell'anniversario dell'amputazione, lei vuole che si faccia grande festa in casa, vuole che si faccia il dolce, vuole che si apra lo spumante, come diceva lei, perché dobbiamo, dice, festeggiare l'anniversario dell'amputazione della gambina, perché io l'ho donata a Gesù. Infatti quando era stata operata ed era ancora convalescente al Calvary Hospital, un giorno che una zia andò a trovarla e la povera zia, tutta mortificata, addolorata, le diceva: bambina mia, adesso chissà come farai senza una gambina, eccetera, eccetera. Lei dice: ma zia, cos'è tutta sta storia? Ma sei senza una gambina? Ma io non ho perso una gambina, l'ho regalata a Gesù.
E questo era padre Piersandro Vanzan, gesuita, censore e teologo della Commissione per la causa di beatificazione di Antonietta Meo, detta Nennolina. Ma proseguiamo, noi torneremo più avanti a parlare proprio della figura di Antonietta Meo, ma andiamo a capire il significato e il lavoro in particolare che sono chiamati a fare i postulatori di cause di beatificazione e canonizzazione che ieri sono stati ricevuti dal Papa. Ascoltiamo.
L'odierno incontro cade quasi alla vigilia del 25° anniversario della promulgazione della Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister. Con tale documento, pubblicato il 25 gennaio del 1983 e tuttora in vigore, il mio amato predecessore, il servo di Dio Giovanni Paolo II, volle rivedere la procedura delle cause dei santi e allo stesso tempo provvedere ad un riassetto interno della congregazione che venisse incontro alle esigenze degli studiosi e ai desideri dei pastori che a più riprese avevano sollecitato nelle cause di beatificazione e di canonizzazione una maggiore agilità di procedura, pur conservando sempre la solidità delle ricerche in questo campo tanto importante per la vita della Chiesa. Attraverso le beatificazioni e le canonizzazioni, infatti, essa rende grazie a Dio per il dono di suoi figli che hanno saputo rispondere generosamente alla grazia divina, li onora e li invoca come intercessori. In pari tempo presenta questi fulgidi esempi all'imitazione di tutti i fedeli chiamati con il battesimo alla santità che è traguardo proposto ad ogni stato di vita. I santi e i beati, confessando con la loro esistenza a Cristo, la sua persona, la sua dottrina, e rimanendo a Lui strettamente uniti, sono quasi un'illustrazione vivente dell'uno e dell'altro aspetto della perfezione del Divino Maestro. Al tempo stesso, guardando a tanti nostri fratelli e sorelle, che in ogni epoca hanno fatto di se stessi un'offerta totale a Dio per il suo regno, le comunità ecclesiali sono portate a prendere atto della necessità che anche in questo nostro tempo ci siano testimoni capaci di incarnare la perenne verità del Vangelo nelle circostanze concrete della vita, facendone uno strumento di salvezza per il mondo intero. Anche a questo ho voluto fare riferimento scrivendo nella recente enciclica Spe Salvi che il nostro agire non è indifferente davanti a Dio e quindi non è neppure indifferente per lo svolgimento della storia. Possiamo aprire noi stessi e il mondo all'ingresso di Dio, della verità, dell'amore, del bene. È quanto hanno fatto i santi, che come collaboratori di Dio hanno contribuito alla salvezza del mondo. Negli ultimi decenni è aumentato l'interesse religioso e culturale per i campioni della santità cristiana che mostrano il vero volto della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia né ruga. I santi, se giustamente presentati nel loro dinamismo spirituale e nella loro realtà storica, contribuiscono a rendere più credibile ed attraente la parola del Vangelo e la missione della Chiesa. Il contatto con essi apre la strada a vere risurrezioni spirituali, a conversioni durature e alla fioritura di nuovi santi. I santi normalmente generano altri santi e la vicinanza alle loro persone oppure soltanto alle loro orme è sempre salutare, depura ed eleva la mente, apre il cuore all'amore verso Dio e i fratelli. La santità semina gioia e speranza, risponde alla sete di felicità che gli uomini anche oggi avvertono.
Così ieri il Papa, ricevendo in udienza i postulatori e le postulatrici accreditati presso la Congregazione delle Cause dei Santi. Noi ci fermiamo qua su questo tema. Restate ancora in sintonia della Radio Vaticana in diretta del canale 105 Live. Buona serata.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.